che sempre faceva solo in fede. Gesù salì sulla montagna e la si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicino la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vede che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, e infatti sapeva ben quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. E disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani rosso e 2 pesci. Ma che cosa è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fratello, sedete. C'è la punta erba in quell'uomo. Sedete dunque e vi era circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese il pane e dopo aver dato grazie lo distribuì, e quelli che si erano seduti e lui stesso fece del pesce fin quei di loro. E quando furono avanzati, disse ai discepoli: raccogliete i pesci avanzati perché nulla vada perduto. E raccolsero e riempirono 12 canestre con i pezzi dei 5 pani avanti a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: questo è davvero il pane che deve venire nel mondo. Ma Gesù, sapendo che stava per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna. Tutto sono parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Padre Enzo vi saluta, vi porta i suoi saluti, e poi anche perché sta pregando anche per noi di voi, detto teoricamente e scherzosamente, vi dico anche che è bello vedervi qua, cioè nel senso di domenica luglio, invece di stare al mare. Dice: perché è bello? Perché evidentemente siete dei cattivi perdonati, e cioè siamo qua perché in fondo abbiamo bisogno del vero pane, e oggi il Vangelo ce ne parla, è un pane materiale ma è anche un pane spirituale. Le cose vanno sempre insieme perché l'uomo è integrale. Ma come abbiamo ascoltato la proclamazione del Vangelo, c'è qualcosa che non quadra da subito, e cioè questa esperienza è un'esperienza che innanzitutto devono fare i suoi. Chi sono i suoi? Chi sono gli intimi del Signore? I preti. Perché fare un'esperienza, quella vera, quando arriva il momento nella quale non hai più parole, non sai dare più il consiglio giusto, non funziona più quella catechesi, c'è un momento di sbandamento, e questo è parte integrante di ognuno di noi. C'è un fallimento, qualcosa che ti aspetta e che lo sentite dentro, un'inquietudine del cuore. Quando c'è un matrimonio che non è più un matrimonio ma è un frullatore, è una minestra riscaldata, quando non funziona più secondo le tue teorie come deve andare il lavoro, quando non va bene ciò che tuo figlio fa perché hai dei progetti su di lui, quando improvvisamente la vita non obbedisce più a te, ma che sei tu che devi obbedire alla vita. Ed è qui il punto. Il punto è che questa esperienza innanzitutto la devono fare i propri preti, e cioè Se voi avete ascoltato bene, Filippo, uno dei dodici, come sempre succede, inizia e evidentemente fa la classica domandina razionale, semplice, come per dire, beh, 200 denari non servono a nulla per 5.000 uomini, cioè le ovvietà, tutta una serie di ovvietà, le nostre domande sono ovvietà, o meglio, vabbè, voglio polemizzare, oggi voglio polemizzare, i pagani fanno domande ovvie, idiote, l'uomo di fede nella domanda ha già la risposta. Così risponde il Signore. Qual è il punto? Il punto è che fare una domanda del genere, cioè un'ovvietà, vuol dire che lo stesso Signore che ci mette alla prova, che cosa farà Gesù quando chiamerà Pietro e i suoi dopo una notte di pesca che non ha portato frutto, cioè quando c'è un fallimento nella vita? Gesù cosa fa? Si presenta e non si mette lì dolcemente, come noi possiamo immaginare, ad accarezzare Pietro e i suoi. No, no, ma manco niente. Entra con il dito nella piaga e farà questa domanda dicendo: non avete pescato nulla stanotte, ragazzuoli? Ed è così nella nostra vita, cioè ognuno di noi può in qualche modo rivedere questa esperienza. Quando qualcuno ti dice, ti tocca proprio il nervo scoperto, la parte che non vuoi vedere, ti viene a dare fastidio lì perché ti deve far saltare. Ed ecco che questa specificità è proprio quella di Gesù, perché deve stanarci, ma nella verità di noi stessi. Non nella parte migliore, come noi presentiamo agli altri quando abitiamo a casa con il salotto, le posate d'argento e quant'altro. No, no, il Signore viene nella cantina, vuole venire lì, perché lì c'è il tuo peccato. Questo è il punto. E chi non riconosce questo, dirà Giovanni, non può essere cristiano, cioè non riconosce cosa è. Rimanendo nel tema, il problema è che questa prova, che evidentemente ci dice qualche cosa di personale, ci dovrebbe far comprendere un'altra storiella. E cioè, Gesù si trova in uno stato di consenso politico, sociale, economico, cioè qui c'è un mondo, un popolo che lo sta seguendo e ha il consenso. Siccome siamo tutti malati di consenso in questa società, perché non è solo il discorso delle televisioni, cioè malati di essere appunto capaci di attirare folle, a un certo punto, ecco, questo aspetto che è demoniaco produce evidentemente i propri guai. E invece Gesù, ecco, prova a scandalizzare, a toccare qual è il problema. Noi diremmo: ma che bella questa folla, ma che bello stare insieme, in fondo facciamo miracoli, cose, eccetera. Ecco, il Signore subito provoca e ti dice: adesso risolvi tutto questo problema, dai, sei tanto bravo, dai. Qual è il punto? Il punto è che ci fa questa domanda: ma sei così bravo tu nella fede, ma sei davvero così bravo? Pensi di aver capito? Ti credi di essere migliore degli altri? Allora, risolvimi il problema della sofferenza, dai. Sei bravo? Sei capace? Sfama il mondo. Questo è quello che ci chiedono. Questo è quello che ci chiede la gente. La Chiesa non è una società di attività sociale. Niente affatto. Niente affatto. La Chiesa ha Gesù Cristo che ci porta alla fede, cioè ci sono delle cose che devono rimanere irrisolte. E questo significa che bisogna saper contemperare le cose insieme, perché c'è tanto attivismo, tantissimo attivismo in quest'epoca, cioè nell'epoca in cui viviamo, che anche questo produce affanno, angoscia, tensione. Quando invece bisognerebbe ricordare e ritornare a scoprire qualche altra cosa, e cioè che lo spirito ha le sue esigenze, come la carne, che c'è da ritornare ad avere un rapporto personale e intimo con il Signore Gesù Cristo, che non ti salvi assolutamente se non nella misura in cui con il Signore non ci parli da amico, se non lo conosci, se non ti fidi di Lui, se non cammini con Lui. Questo è il punto, e questa è una cosa seria, perché siamo così terribilmente un po' soffocati dall'idea appunto che devi dare una prestazione, che gli altri vogliono sempre una prestazione da te, e che se non compi quello che vogliono, cioè le attese, ecco lì che il giudizio si fa prossimo. Ma chi te l'ha chiesto? Ma chi te l'ha detto che io sto in ospedale, così andiamo diretti al problema? Io vivo in ospedale. E spiegami tu che cosa significa, a parte c'è una legge adesso, sapete che praticamente i malati, per un discorso di razionalizzazione delle spese, la sanità, quindi la regione in questo caso, ha dovuto eliminare, tagliare. Il problema è che taglia su i farmaci e soprattutto sulla persona, cioè il concetto di persona. Quindi una persona viene operata, avrebbe bisogno di degenza di 20 giorni, in 3 giorni ti mandano a casa. Poi in fretta, infatti, te vale, problema lì. Il problema è questo, che nella misura in cui noi ragioniamo per fede, mentre per l'uomo, lo Stato, la capacità appunto di produrre lavoro, di essere una persona sana, di essere efficiente nonché efficace, per il malato per la società è una perdita, cioè non solo economica, ma è proprio, no? Il non concetto dell'uomo, cioè nel senso non ci serve, non ci servi, te ne puoi pure andare. Questa è la differenza sostanziale. E invece per Gesù Cristo chi è? Cioè, come faccio io a dirti che il malato che sta sul letto soffre e prega per la tua conversione? C'è una persona nella nostra vita, ognuno di noi ha una persona nella propria vita, una nonna, un parente, qualcuno che è stato male, che ha pregato per te, per la tua conversione. Sappilo, perché funziona così la fede. Perché è inutile che noi prendiamo in giro le vecchiette che fanno il rosario in chiesa e che le prendiamo in giro perché pensiamo di essere migliori. Niente affatto. Quella è fede rocciosa. Voglio dire, quando stavo in parrocchia alle 6:30 che dovevo cambiare il rosario perché avevamo un appuntamento, alle 4 vecchiette che c'avevo, mi hanno tirato la scarpa. Capito? Perché non si smuovono. Perché la fede è qualcosa che nel tempo diventa rocciosa. E il punto è questo, che proprio così la logica del mondo ti porta a dover dare sempre una controprestazione, a dover essere sempre all'altezza. Con Gesù Cristo è tutto il contrario, è proprio l'opposto. Puoi non essere niente. Puoi una volta nella vita e per sempre liberarti dall'imperativo kantiano che ti dice che devi essere in un certo modo. Con Lui finalmente puoi smetterla di aver paura di Lui, puoi stare come Maria ad ascoltarlo, perché il Signore non ha niente da chiederti, perché se il Signore avesse qualcosa da chiedere a te sarebbe combinato molto male. Il Signore è un'altra storia, Gesù Cristo è un altro volto, il Signore è un'altra storia. Non è venuto a condannare, ma è venuto a salvare. Ma ci pone sempre il solito problema. Ti fidi di me? Cioè, hai la fiducia massima che sono io sono io che posso compiere nella tua vita grandi opere, e cioè a dire, fin tanto che non gli dai il tuo peccato, ma veramente, finché non gli dai la tua pochezza, finché non dici davanti a me, Signore, non ce la faccio, Signore, questa storia io non la capisco, questa storia mi sfugge di mano, cioè intervieni tu, finché non c'è questo atto consapevole, la tua storia non può cambiare, il tuo cuore rimane sempre lo stesso e la tua capacità di vedere Lui, cioè di vedere Lui all'opera, sarà vana. Ecco che il Signore ci chiama oggi, ripeto, in prima istanza a noi, cioè i sacerdoti, a capire questo, cioè chi opera è il Signore. Noi siamo solo dei piccoli strumenti, ma in senso reale non è falsa modestia, è realtà, è verità. E questo è importante, sapete, perché questo aspetto, cioè questa obbedienza filiale, bella, semplice, innanzitutto ci scarica da tante tensioni e responsabilità che ci ha chiesto nessuno di portare. E la seconda è che si vede l'opera del Signore nella nostra vita, nella vita dei fratelli, perché si vede che è Lui che opera e non noi. Chiediamo al Signore, ma soprattutto a Maria, con lei questo luogo santo, con lei che veramente ha fatto, ha compiuto l'opera in tutto e per tutto, cioè ha lasciato le redini, la sua umiltà ha fatto sì che lasciando le redini, cioè non tenendo nulla per noi, per se stessa, lasciando le redini ha fatto compiere l'opera meravigliosa del Signore. E guardate bene che l'opera del Signore è sempre molto più grande di quello che possiamo immaginare noi nella nostra piccola testolina, quattro sinapsi che si mettono insieme e si coordinano. È un fatto di, la fede funziona così, è un atto di fiducia. Signore, non ce la faccio, tieni, ti do questo mio peccato, ti do questa mia pochezza, fai tu il resto. E Lui non mancherà dal momento stesso di farsi presente nella nostra vita, innanzitutto consolandoci il cuore, aprendoci il cuore, e soprattutto dandoci appunto questa gioia, questa leggerezza di cui abbiamo bisogno tutti, la leggerezza di chi ha scoperto che l'amore di Dio è misericordia, è perdono ed è bellezza. Sia lodato Gesù Cristo.